Radio Emilia Romagna.
A note spiegate.
Guida l'ascolto con Bernardo Lo Sterzo e Diego Tripodi. Messa in si minore di Bach al Valli di Reggio Emilia.
Buongiorno a tutti, questa è A Note Spiegate, io sono Bernardo Lo Sterzo.
E io Diego Tripodi.
Nel 1733 l'elettore di Sassonia Federico Augusto II viene incoronato re di Polonia con il nome di Augusto III. Ora c'era un piccolo problemino, perché per essere re di Polonia bisognava essere cattolici romani, mentre Federico Augusto era luterano.
Ma non credo che ci abbia pensato.
No, infatti dopo due minuti si era già convertito. Con lui una parte della corte lo segue in questa conversione, l'altra invece rimane luterana. Ora, questa divisione crea una vera e propria scissione all'interno dell'intero mondo musicale che ruotava intorno alla corte, per cui si viene a creare una parte luterana e una parte cattolica anche nella musica.
E noi abbiamo appena ascoltato in apertura la parte finale del Kyrie con una splendida fuga dalla messa in si minore di Johann Sebastian Bach, che è universalmente da sempre ritenuta uno dei grandi lasciti di questo autore all'umanità. E perché però vi facciamo ascoltare questo brano? Cosa c'entra con la storia appassionante di regnanti europei di cui ci ha parlato Bernardo?
C'entra perché in quello stesso anno Bach invia le parti, cioè quindi le singole voci dell'orchestra, del coro e dei solisti, a Dresda, proprio per, come dire, mettersi in mostra di fronte al nuovo sovrano appena eletto per un'ipotetica, come dire, nomina a nuovo Kapellmeister.
Una piccola entratura. Noi dobbiamo fra l'altro dire che lì a Dresda un Bach c'era già, perché quella famiglia Bach notoriamente da secoli era
ramificata
come una malavita all'interno, una malavita musicale fra Sassonia e Turingia. E il figlio primogenito,
Wilhelm Friedmann Bach,
che faceva l'organista presso la chiesa di Santa Sofia. Noi non sappiamo se ciò ebbe degli esiti favorevoli all'esecuzione della messa, anzi
probabilmente non verrà mai eseguita a Dresda,
infatti, ma ciò maturò pochi anni dopo. Nel 1736 il sovrano benevolo elargì a Bach un titolo puramente onorifico ma molto importante.
Sì, lo nominò compositore della Reale Cappella di Dresda, che era un titolo di cui Bach si fregiava effettivamente.
Il prossimo ascolto ci porta nel numero immediatamente successivo a quello che abbiamo ascoltato in apertura di puntata, cioè il Gloria, cioè proprio la prima parte della macro aria Gloria, che si divide in più brani, e sentirete da voi, poi ne parliamo anche dopo, come effettivamente la scrittura cambi.
Thank you.
effetti la scrittura e l'atmosfera è molto cambiata rispetto a quella implorante, molto concentrata del Kyrie. Qui d'altronde è un gloria, c'è una
esplosione
gioia
di gioia proprio,
che sprizza da tutte le parti, ci sono le trombe, ci sono 18 fra voci e strumenti, ed è quella, quel colore tipico della glorificazione che troviamo in Bach. E io mi chiedo, ma Bach era un luterano ortodosso? Troviamo la sua effigie nelle vetrate a Lipsia come i santi. Esatto. Come si è risolto a scrivere una grandissima messa latina, cattolica, romana?
Beh, innanzitutto cominciamo col dire che l'insieme di Kyrie e Gloria era chiamato e inteso come messa, come missa ai tempi. La chiesa luterana rispetto a quella romana cattolica ha un utilizzo delle parti cantate diverso rispetto a quello romano, per cui per i romani andava bene l'interezza della messa, mentre per i luterani avevano bisogno di avere delle parti che loro, che l'assemblea
integravano,
cantava
poi con altre cose.
Quindi in questo senso la messa poteva essere, questa messa poteva essere utilizzata sia dal culto romano che dal culto luterano, chiaramente togliendo le parti che nel culto luterano non andavano cantate.
È chiaro che la messa in si minore di cui vi stiamo parlando non si limita, diciamo, al nucleo luterano di Kyrie più Gloria, ma andrà a coprire l'intera preghiera, così come prescritto proprio dalla religione cattolica.
In realtà va specificato che le singole sezioni, cioè il Kyrie, il Gloria e tutto quello che seguirà dopo, sono al loro interno articolate in una maniera molto composita, molto varia. Ad esempio, adesso andremo ad ascoltare il Domine Deus, che è forse all'interno del Gloria il momento più dolce, più tenero, esattamente, dove il flauto va a dialogare con il duetto di voci femminili. Ed è interessantissimo notare come la seconda persona della Trinità, cioè il Cristo appunto, viene sempre rappresentato con un duetto, e questa cosa è estremamente particolare.
Tra il 1747 e il 1749, quindi gli ultimissimi anni di vita di Johann Sebastian Bach, lui decide di mettere un punto e di finire questo immenso lavoro della messa in si minore. Non sappiamo il perché, alcuni pensano addirittura che ci potesse essere una esecuzione in vista a Dresda, altri nella stessa Lipsia, ancora addirittura a Vienna. E cosa fa? Intorno al nucleo che abbiamo visto mandato ad Augusto III, recupera un Sanctus che aveva scritto
proveniente da una vecchia cantata, quindi
Natale del 24, che fra l'altro ci testimonia proprio il culto luterano, anche l'utilizzo per il culto luterano, e poi scrive tutto quello che manca
dal credo in avanti fino alla fine della messa effettiva. Ma questa pluralità di intenti, noi magari possiamo immaginare che questa pluralità di provenienze, diciamo, che renda frammentario anche il discorso musicale, ma in realtà non è affatto così, perché Bach è riconosciuto come il più grande architetto musicale mai nato, quindi la sua capacità costruttiva riesce comunque a tenere insieme e con un'organizzazione al millimetro
una diversità stilistica dettata,
esatto,
anche da un periodo di composizione estremamente
completamente
lungo,
diverso,
variegato,
ma anche una differenza stilistica all'interno delle parti stesse.
Sì, innanzitutto di situazioni proprio, se pensiamo, l'abbiamo già sentito, che ci sono cori che occupano il numero maggiore degli
tantissimi
episodi, e poi le arie solistiche quasi sempre accompagnate da uno strumento preciso e i duetti. E poi ancora un ulteriore livello, che è proprio quello stilistico propriamente detto, cioè di rimando o a stilemi estremamente antichi oppure a stilemi moderni, come abbiamo sentito ad esempio nel Gloria. Ulteriore passo è il prossimo ascolto che ci porta nel credo, quello che i luterani e Bach stesso indica come
il symbolum nicenum, cioè proprio il senso più profondo del credo luterano.
È il cuore dell'intero lavoro e noi vi facciamo sentire uno dei passaggi più belli, cioè la parte transitoria fra l'incarnatus est e il crucifixus.
Questo crucifixus entriamo nel cuore patetico di questa messa, patetico nel senso di pathos, cioè del cuore doloroso, e anche nel cuore in un certo senso teologico, perché siamo all'interno di quella che nel mondo luterano è definita come teologia della croce, cioè che incarna nella croce tutto il pensiero relativo al dolore, ma anche relativo alla redenzione attraverso questo dolore.
Interessante anche questa ambiguità, ancora una volta, fra il mondo luterano e quello cattolico all'interno di questo lavoro.
Questo pathos Bach lo rappresenta attraverso degli strumenti che deriva interamente dalla musica italiana e in particolare dalla musica di Pergolesi. Ora, Bach ha amato, studiato, trascritto per tutta la vita un'opera in particolare, soprattutto di Pergolesi, che è lo Stabat Mater. E da questa lui trae, come dire, i mezzi per mettere a fuoco questo dolore in maniera musicale.
I mezzi stilistici poi chiaramente sono quelli della tradizione severa, della tradizione arcaica, antica, l'abbiamo già visto quando abbiamo parlato degli stili, e che ancora una volta chiaramente richiamano al mondo italiano del 5-600, e abbiamo anche detto come ci sia nel Et Incarnatus una sorta di condensazione emotiva e sonora che poi va a sfogare nel Crucifixus, dove ecco appunto Bach utilizza lo stilema del basso di Passacaglia, cioè un basso discendente sul quale poi si crea una ciclicità, cioè come se fosse un grande ritornello, per intenderci. Questo basso poi ha un carattere pulsante, quasi come se venisse inchiodata la musica esattamente come Cristo alla croce, quindi un aspetto figurativo che fra l'altro è estremamente caro alla retorica barocca, ma soprattutto poi al mondo simbolico di Bach. Infatti un autore importante, che è Albert Schweitzer, autore di un libro storicissimo che è Bach il musicista poeta, scrive quanto segue: la sua musica è poetica e pittorica perché i suoi temi sono scaturiti da immagini poetiche e pittoriche. Da essi il pezzo si sviluppa in una compiuta architettura di linee sonore. Quella che per la sua essenza è musica poetica e figurativa si presenta come un gotico fatto suono. La maggiore caratteristica di quest'arte, estremamente viva, stupendamente plastica, unica nella sua perfezione formale, è lo spirito che da essa emana, un'anima che, dal tumulto del mondo, anela alla pace e, avendola già gustata, rende gli altri partecipi della sua esperienza. Thank you. Questo era Let in Spiritum Sanctum, che è ancora una parte all'interno del Credo, ed è il primo esempio di aria solistica che vi facciamo sentire. Vi avevamo detto che spesso queste arie sono accompagnate da dei timbri precisi, in questo caso è quello dell'oboe d'amore, qui ce ne sono due, che Bach sposa magnificamente, fra l'altro con il timbro più caldo del basso. L'oboe d'amore ha questo nome caratteristico perché è un tipo d'oboe, ma con questa sonorità un po' leggermente più grave e suadente.
Osservazioni mi fanno pensare, ma quali strumentisti effettivamente aveva o non aveva Bach a Lipsia? Cioè, nel senso, lui, sappiamo dalle cronache del tempo e anche dagli stessi scritti che ritroviamo, che abbiamo ritrovato di Bach, che lui veramente si fa venire il sangue amaro, come
sì,
si dice,
certo, no? Perché stila non c'è proprio un memoriale all'attenzione di questo concilio, che è una sorta di consiglio municipale di cui lui in effetti era dipendente a Lipsia, dove lungo pagine dove dice la situazione è drastica e voi non ve ne accorgete, fate questa guerra fra bande con il rettorato, con l'università, con la curia, però qui poi io non posso lavorare.
Il problema era proprio quello, perché sia dal punto di vista del coro, che era fondamentalmente costituito da studenti, quindi dall'età dei bambini fino agli adolescenti fondamentalmente, ma anche dal punto di vista orchestrale, col fatto che lui per molte parti si serviva di questi Stadtpfeifer, cioè nel senso di musicisti comunali che avevano l'obbligo di, come dire, in un certo senso assolvere a tutte le funzioni musicali che c'erano in giro per la città. Comunque lui si ritrovava sempre a corto di persone, e dall'altra parte invece c'era Dresden, dove non una ma due cappelle musicali erano, diciamo, piene dei migliori musicisti della città.
Insomma, questo ci fa capire perché la messa venisse dedicata, almeno nel suo nucleo iniziale, a quell'Augusto III di Polonia, reggente anche di Dresda, e come mai, insomma, Bach guarderà quella città sempre con un grandissimo interesse.
Prossimo 19 marzo alle ore 20:30 al Teatro Municipale Valli di Reggio Emilia, Frieder Bernius, alla testa del Kammerchor e della Baroque Orchestra di Stuttgart, dirigerà proprio questa grande messa in si minore di Johann Sebastian Bach. Noi invece abbiamo ascoltato il grande René Jacobs alla testa dell'Akademie für Alte Musik Berlin e del RIAS Kammerchor.
Ecco, a questo proposito aggiungo che sarebbe interessante andare a sentire altre esecuzioni, voi lo potete fare, e renderci conto che ad esempio il rapporto nelle scelte fra il coro e i solisti è mutevole. Questo perché Bach non indica prettamente in partitura quando interviene chi, sta appunto a un approfondito studio della prassi poi fare delle scelte.
Diciamo che, per tirare un po' le fila di tutto questo discorso, questa messa in si minore è un po' la prima delle grandi messe che sono pensate più in un'ottica speculativa che pratica, un po' per le enormi dimensioni, dura appunto un'ora e quasi 50 minuti, quindi un pezzo monumentale, ma poi anche per la difficoltà intrinseca della partitura, che spesso, come dire, in un certo senso rende questo ascolto molto complesso e sì, soprattutto questa esecuzione.
E non solo, forse c'è anche una tradizione legata al suo nome, questo di grande messa che riguarda l'idea della Missa Solemnis. Ora, nella nostra concezione storica, la Missa Solemnis è per antonomasia il grande lavoro dell'ultimo Beethoven, la sua Missa Solemnis, che però è già chiaramente un lavoro al di fuori dell'uso che se ne faceva nella liturgia. Il fatto è un po' antistorico, il fatto che sia stata appioppata la stessa concezione beethoveniana a questo grande capolavoro bacchiano, per quanto bisogna anche dire, hanno detto alcuni studiosi, che in effetti è difficile credere che una messa delle dimensioni di quella di Bach potesse anche solo credibilmente, ma anche per Bach stesso, essere, trovare posto, essere seguita all'interno della liturgia dell'epoca. Era troppo sproporzionato.
Ed è interessantissimo notare che, nonostante la natura composita di questo lavoro, il tutto riesca ad essere, come dire, riunito in un unico, in un'unica gittata, in un unico grande progetto compositivo che in sé eleva questa messa a modello della messa, come dicevi tu prima, no? Al modello dell'idea della messa solenne.
Ecco. Sì, è come se lui arrivasse al risultato finale di idealizzazione di un genere,
pur non volendoci
in maniera programmatica aggiungere. E in questa naturale grandezza, mi verrebbe da dire, sta forse il cuore di questo capolavoro. Questo era Note Spiegate, un saluto da Diego Tripodi
e da Bernardo Lo Sterzo.